Allora, qui c'è il microfono volante, questo è il momento della condivisione, per cui il vostro momento, nel senso che tocca a voi esprimervi, chiedere, sottolineare, protestare, contestare, tutto permesso, però nei dovuti modi, mi raccomando. Bene. E su questa condivisione invochiamo come sempre la nostra Mamma Celeste, Ave Maria. Allora, carissimi, alla luce di quanto abbiamo meditato insieme questa mattina, delle preghiere che abbiamo fatto, dello spirito che abbiamo invocato su tutti e su ciascuno, chi desidera esprimersi lo dica, alzi la mano oppure non so, e qui c'è il microfono a disposizione. Suor Gioia.
E questa volta sono veloce perché sono troppo contenta, ecco, di essere qui e lo volevo esprimere non solo al Signore ma anche a tutti voi. E, a parte perché è sempre una gioia per me, insomma, partecipare a questi momenti, ma dicevo da un'ora, ecco, che questa volta insomma ha fatto un dono particolare proprio per l'argomento, perché ecco, è... mi è piaciuto molto, ecco, ascoltare quello che ha detto e così confermato dalla parola di Gesù, dalla parola della Chiesa. Ecco, questo andare insieme della misericordia e della verità, perché ecco, in tempi che sono davvero, ecco, di confusione è tanto difficile illuminare le coscienze, e allora molto spesso siamo attaccati quando si vuol cercare, ecco, di far passare la verità che è lui, ecco, siamo così, ecco, presi per le persone che vogliono giudicare, che sono chiuse. Ecco, allora dire la verità oggi ha veramente un prezzo, perlomeno questa è la mia esperienza. E allora per me, ecco, oggi è stata una conferma importante, mi sento proprio più motivata, ecco, a fare questo, ecco, nell'ambiente in cui vivo. E poi l'altra cosa è una gioia che mi abita il cuore negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, è proprio dovuta a questo cammino. Una gioia non solo, ecco, per qualche passo che ho fatto, ecco, negli anni, che mi ha confermato in questo, ma proprio è una gioia che si sta allargando, ecco, e che riguarda un po' il cammino di tutta l'umanità. E sento dire spesso questa frase, specialmente da persone che credono, insomma, che sono nella Chiesa: come vorrei non essere nata oggi, perché è troppo pesante, è troppo faticoso, c'è tanto male nel mondo, forse si devono attraversare dei tempi difficili, troppo difficili, non si sa quello che ci capiterà. E dentro al cuore io dico: sì, questo è tutto vero, però io sono proprio felice di essere nata oggi. È nata, vissuta, insomma, ora, altro che nata, insomma. Però sono un po' va. Però ecco, sì, per questo, e ho questa frase, ecco, che continuamente mi porto dentro e me la sento data proprio da Gesù: a voi è stato dato il mistero del regno. Ecco, questo regno di Dio che lo aspettiamo, noi non possiamo fare a meno, se è il regno di Dio, che di aspettarlo con gioia, non solo con fede, ma con gioia. Per cui tutto quello che dobbiamo affrontare, tutto quello che precede, precederà, che magari sarà peggiore anche di quello che viviamo, non potrà essere tale da offuscare la bellezza di questo regno che vi è. E allora mi sento con tutti voi, ecco, con quelli, con le persone insomma, nel cammino, ecco, della Divina Volontà, che abbiamo questo privilegio non solo di essere stati chiamati noi per fare questo cammino e che questo cammino sia a beneficio dell'umanità, ma oggi siamo chiamati a preparare l'avvento del Regno in una forma così immediata, non più lontana, ma probabilmente, ecco, immediata. E questo ci riporta così all'inizio, ecco, della redenzione, quando il popolo di Israele, alcuni del popolo di Israele aspettavano il Messia, l'aspettavano nel modo giusto, l'aspettavano nella preghiera, l'aspettavano nell'apertura del cuore totale al Signore che doveva venire. E per questi fu un privilegio, ecco, il poterlo aspettare, il poterlo riconoscere, il poterlo accogliere. Ecco, noi io credo che abbiamo oggi questo privilegio, ecco, di preparare proprio nell'immediato la venuta del Regno. E senza fare conto di anni, questo non ci interessa, però è una preparazione immediata e non più remota. E per questo, ecco, sento l'appello, ecco, ad essere sentinella, a vigilare, ma non solo sul mio cammino, ecco, ma ecco, ce lo dice sempre, ecco, Gesù anche attraverso messaggi che da Aurora, ecco, siamo le sentinelle, ecco, sì, siamo le sentinelle, ma oggi essere sentinella è qualcosa che è l'impegno totale della nostra vita. Ecco, bisogna vigilare veramente giorno e notte su tutto e su tutto, tutto quello che ci accade e su tutti. E questo tempo addietro mi avrebbe fatto dire ma che fatica. Ecco, oggi mi fa dire ma che gioia, no? Che gioia, perché ecco, ci sento la chiamata del Signore. E poi perché nel cammino della Divina Volontà, ecco, a un certo punto si fa l'esperienza, questo proprio anche a livello personale, della fatica del camminare, della fatica del credere, della fatica dell'impegno. Questa fatica si trasforma in leggerezza. Ecco, questo davvero, ecco, è che non siamo più noi che si porta, ma è qualcun altro che ci porta. Ed è una leggerezza meravigliosa, no? Perché anche quando il corpo recepisce la stanchezza, tuttavia lo spirito è leggero, non è affaticato, non è triste, non è sotto un peso, sotto un giogo. E poi l'ultima cosa, questa non c'entra col cammino di oggi, non la volevo affidare, la sottopongo per Aurora perché non so se dico una cretinata. Ecco, nell'ultimo anno ho sentito una partecipazione all'attività, all'azione di Dio in un modo diverso di quello dell'essere corredentori, no? Ecco, poi corredentori nella Divina Volontà vuol dire abbracciare tutte le generazioni e così via, ma ecco, ho sentito la bellezza dell'essere co-creatori con Dio. Ecco, di poter creare questa, con Lui, ecco, questa vita divina, i soli della Divina Volontà che si creano da nulla, perché può essere un passo, può essere un respiro, può essere una qualunque cosa che crea mondi, crea vita, crea soli. Ecco, e questo essere, ecco, co-creatori con Lui, proprio con Lui che ha creato dal nulla, e anche noi creiamo dall'insignificanza delle nostre cose. E chiudo, ecco, mi veniva in mente ciò che dice il proverbio al capitolo 8 sulla sapienza, ecco, che creava, ecco, insieme a Dio, ecco, che giocava, provava il suo diletto nella creazione, ecco, giocando, ecco, quasi un gioco, perché noi diamo niente e Dio crea attraverso questo nulla e crea l'umanità.
Grazie a te. Non abbiamo sentito nessuna eresia, vero? Anzi, e questo è quello che il Signore ci dice, ce l'ha detto tante volte, ci ha detto, ma che faccio con questo? Ci ha detto che le opere più belle deve ancora fare con noi, dobbiamo farle insieme, per cui non è una cosa strana, è assolutamente acceso qui. Non è una cosa strana, è assolutamente quanto il Signore ci ha detto. E poi per quanto riguarda l'epoca di cui parlavi tu, mi è venuto in mente un messaggio di parecchi anni fa in cui ci diceva: beati voi uomini del 2000 se avrete scelto il Verbo di Dio, perché lo vedrete, sì. Adesso tutte le parole del messaggio non me lo ricordo, però il senso era questo, vero Gigli? E allora mi è venuto in mente quando... Va bene, grazie Suor Gioia. Luigia, aspetta che ti arriva il microfono. No, non pensi malissimo.
Grazie.
dopo la testimonianza di Suor Gioia,
vieni, non farci venire il torcicollo ai fratelli, che non è carità. Vieni qui.
Dopo la testimonianza di Suor Gioia, io voglio chiedere a Frate Luca,
sì,
una luce proprio su quello che ha scritto il Papa Ratzinger. La devo leggere tutta questa parte?
Sì, la frase, sì. Diceva anche noi, ce l'abbiamo più
sentita. No, dice che pagina.
Allora, pagina 8.
Sentiamo
dice,
paparazzi.
Un Gesù che sia d'accordo con tutto e con tutti,
sì,
un Gesù senza, sì, la sua santa ira, senza la durezza della verità e del vero amore, non è il vero Gesù che lo mostra la scrittura, ma è una sua miserabile caricatura, una concezione del Vangelo, fra parentesi, dove non esiste più la serietà dell'ira di Dio, non ha niente a che fare con il Vangelo biblico. Padre Luca, mi dia una luce su questa cosa.
C'è cosa non capisci?
Appunto, io non lo so, no? Leggendo il Vangelo, Gesù è tutto misericordioso, Gesù,
sì,
è tutto buono, buono all'ira, lento all'ira, lento a... Invece qui, secondo me, non so, appunto, io sono ignorante.
Lento all'ira è pieno di misericordia.
È pieno di misericordia.
Ecco, è una frase che dice che comunque l'ira c'è. Ma bisogna chiedere la misericordia perché l'ira non faccia il suo corso. Ora, l'ira di Dio nel Vangelo, nella Bibbia, è uno strumento, dobbiamo considerarlo un'espressione di Dio per mettere a posto le cose. Ecco, il Signore è giustizia per mettere a posto, come sinonimo di santità, per rendere sante la verità della creazione, dell'uomo, eccetera. È chiaro che quando tu metti a posto una cosa si può anche rompere. A volte, quando facciamo la ristrutturazione di casa, no? Dice, allora mettiamo a posto di qua, e allora bisogna scassare tutto, eccetera. Ecco, il Signore non vuole questo, non è violenza il Signore, no? Ecco, adesso magari cosa? No,
perché l'abbiamo detto qui.
Sì. Quindi è importante che capire che la giustizia nella Bibbia non è una giustizia perché bisogna solamente giudicare qualcuno. Perché così col giudizio mettiamo a posto tutte le cose, cioè i cattivi da una parte e i buoni dall'altra, perché il Signore vuole salvare tutti. E quindi questa salvezza non è attraverso la giustizia, deve essere fatta, deve essere fatta. Luisa negli scritti dice che entra nella giustizia e si perde, perché è armoniosa, perché è solare, perché è piena di equilibri all'interno. La vita di giustizia nella Trinità Santa, dice Luisa, è qualcosa che è perfetta. Perché dovremmo spaventarci noi? Perché ci spaventiamo della giustizia di Dio? Perché non ci fidiamo di Dio, o non ci fidiamo che Lui usa una giustizia per aggiustarci, per metterci a posto, diciamo, per renderci santi. Allora, l'ira di Dio è uno strumento, ovviamente, del Signore, che non usa tutte le volte, ovviamente, ma lo usa quando è necessario, quando vede in pericolo la creatura che si sta perdendo la salvezza. E allora sì, allora quando un bambino attraversa la strada senza guardare le macchine, altro che giustizia, lì viene fuori l'embolo, cioè proprio ti parte, no, tu non vai da nessuna parte, lo prendi. La stessa cosa fa il Signore con noi. L'ira, quindi, non la guardiamo sempre, non che il Signore lo dobbiamo guardare come tutto miele dolce, ma come cosa giusta da fare. In quel momento non c'è da dire teologicamente, guarda che se tu attraversi la strada probabilmente Gesù non è buono, allora non sarà buono con te, e vedrai che le macchine... Non... No, vieni qua, appunto, c'è poco da discutere. Questo mezzo di ira nella Bibbia è fatto, appunto, nell'Antico Testamento, è perché il popolo è infedele, sostanzialmente si sta allontanando dalla salvezza. Il popolo di Israele era benedizione per tutti, come lo siamo noi oggi, come figli del divin volere. Noi siamo quel popolo di Israele che diceva prima Gioia, chiamati a essere benedizione per tutti. Cioè, forse non è chiaro cosa vuol dire benedizione per tutti, ma vuol dire semplicemente aiutare proprio il Signore a ridonargli quello che gli manca di tutte le grazie che ha mandato, quello che la riparazione di tutto il male che viene fuori nonostante le grazie che continua a dare senza, capito, obbligarci ad accettarle, ma liberamente chiedendoci di accettarle. E questo però nessuno, ecco, magari la maggior parte delle persone le dà per scontato. Io, vita, io, te, parliamo, è già una grazia. Io esprimo un pensiero e mi torna nella mente, per me è grazia. Io, come si chiama, digerisco in questo momento quei 8 panini che ho mangiato, no, 2 li ho mangiati, però è grazia ed è una funzione all'interno di me. Io vado nell'ospedale e vedo che di mangiare, bere, dormire e andare in bagno sono delle problematiche enormi, soprattutto quando si è malati di tumore. Ecco che l'ira di Dio è lo strumento che ci mette a posto e soprattutto ci fa capire che per non far male a nessuno, per far sì che questa ira non sia così violenta, ma comunque così forte, perché il Signore non è violento, allora ci chiede: intercedete, mettetevi davanti a tutta l'umanità, state lì pronti a spendere la vostra vita per loro, anche se non li conoscete, o che se conoscete il male, nonostante tutto, vi mettete lì e chiedete la misericordia. E questa misericordia spendetela come quando dovete spendere una cosa importante e essenziale nella vita, cioè pagare l'affitto, mangiare, no? Spendetela per loro che hanno bisogno di mangiare e di vivere nella casa, che è quella casa del Signore che ci sta preparando. E perciò questo contrasto che c'è, e fa capire che Gesù, in questa frase che sembra che noi lo vogliamo in un certo modo, Gesù non è che deve essere in accordo con tutti, deve essere la verità che accorda tutti. È diverso, capito? Si sposta come idea. E quindi adesso ti leggo quello che mi dice Aurora, questa frase qui.
Sì, che c'è la frase che c'è a pagina 4.
Pagina 4, allora a un certo punto dice Gesù stesso: è la misericordia di Dio che ci consente di tornare giusti attraverso il sacrificio del Figlio. Dunque, chi accoglie la misericordia non dovrà incontrare la giustizia, quella energica, perché essendo reso giusto sarà già dentro la giustizia stessa. Capito? Ricolmato del bene della misericordia, rinnovato dall'amore di Dio e soprattutto offerto la propria volontà nell'amore di Dio, la giustizia allora a questo punto non mi spaventa più, non mi farà più male, perché è parte della mia armonia o dell'armonia del tutto. Capito?
Ok.
È abbastanza chiaro?
Sì, sì, è chiarissimo. Ecco, grazie.
Quindi, ecco, l'ira di Dio ovviamente c'è per difenderci dal male, ma è uno strumento per metterci a posto. La misericordia intercede per questo e quindi si mette in accordo con la giustizia, perché ci fa diventare santi, ma nel frattempo aiutiamo il Signore ad aggiustare anche le cose.
Ecco. Grazie.
Qualche volta quando si dice giustizia, sì, o giustificato, come dice anche la parola di Dio, si fa confusione, no? Perché il Signore ci vuole aggiustare, forse così si capisce meglio. Siamo rotti, no? Siamo caduti col peccato, giusto? Ecco, allora quella caduta ha sfasciato su tutto. La giustizia, la giustificazione vuol dire aggiustarci, rifarci nuovi, come ci aveva pensato creato questo.
E l'azione di Dio è quella di preparare tutto questo, la giustificazione.
Allora, quello che volevo dire era questo. Io di stesso mi fido ciecamente, sai che vuol dire proprio ciecamente, se mi dici buttami nel fuoco vado. Perché ho visto tante grazie, veramente. E poi ecco, quello che faccio sempre col Signore, anche quando le cose non vanno come vorrei, no? Perché sono gravite. Ho imparato una cosa, lodare e ringraziarsi. Il perché non lo so. Mi senti? Il perché non lo so. Comunque io sento nel mio cuore che lo devo ringraziare, perché so che sempre per il mio bene. E quindi io come. Allora io dicevo così, no? Che quando anche le cose non mi vanno come vorrei, però io sento che è una grazia per me. Anche se non l'accetto, perché sono tante volte sofferenza, non è? La croce è così, perché sennò è inutile essere figli del divino, però anche gioia, perché io ho tanta gioia nel cuore. Io ero una che sempre, mio padre mi diceva che era selvatica, per dirmi com'ero. Però quando ho incontrato lui che mi ha preso, io ero cambiato. mi ha dato una gioia nel cuore che tante volte scoppia il mio cuore, perché lo amo. Quindi tutto quello che mi accade per colpa mia, tutto quello bene, buono, ringrazio il Signore e dico: Signore, ti ringrazio, ti lodo, sei il mio amore, mi hai detto tutto. Ecco.
Non sai perché, ma questa è parola di Dio, perché San Paolo, mi sembra, ci dice: rendete grazie in ogni cosa. Per cui non è una cosa strana, è parola di Dio.
Tutto parte dalla parola.
Tutto parte dalla parola di Dio.
Nella mia ignoranza.
Grazie. Piera?
In italiano, eh?
Quando è stato letto questo messaggio, pagina 11, non è che l'avevo capito. Continuate a essere luce per tutti, non vi crucciate per chi non comprende, perché non vuol vedere. Questa parola, non vi crucciate, non è che l'avevo capita. La risposta è venuta dopo, l'altra pagina, con l'altro messaggio di Gesù che dice: non abbassate mai la vostra lampada e non vi scoraggiate per quelli che chiudono gli occhi, ma chiedetemi la grazia che si dispongano ad accoglierla. Ecco, questo messaggio mi ha fatto capire che non mi devo crucciare, non mi devo, un'altra volta Gesù ha detto la parola, arrovellare, ma devo chiedere a Lui la grazia perché gli altri possano capire. Vivo da casa contenta che ho capito qualcosa. Le pongo sull'altare questa richiesta al Signore, poi Signore pensaci tu e fammi capire, giusto?
Credo di aver capito così.
Grazie. Il pragmatismo di Piera è sempre fantastico. Fratelli e sorelle, non è il momento di imboscarsi. Chi ha calzato la mano?
Volevo lasciare un po' di posto.
Figliola.
Io voglio unirmi al tuo ringraziamento al Signore, perché anche io penso che questo sia stato il momento più bello in cui nascere, logicamente più giusto, perché se il Signore mi ha messo qui è quello che va bene per me, indipendentemente dal fatto che mi piaccia meglio. Però con le mie trovate madornali che fanno ridere anche gli angeli, gli devo dare ragione. Questo è proprio il momento giusto, perché c'è stata data la possibilità di avere come possesso la volontà di Dio. Quello che i santi hanno solo potuto intravedere e hanno potuto fare con una fatica enorme, piegando la loro volontà per aderire alla volontà di Dio, con una fatica grande e una sofferenza continua, hanno preparato questa via, hanno preparato la via del dono. Quindi noi uomini del 2000 davvero siamo benedetti, e benedetti in un modo tutto speciale. E poi volevo ritornare un attimino a questo messaggio di Gesù che dice: i soldati sconfitti, siamo a pagina 5, i soldati sconfitti avvelenano fiumi sorgenti. E noi abbiamo visto che sono stati avvelenati i fiumi e le sorgenti della nostra generazione. Io parto dalla scuola perché lì vivo, la famiglia, gli stessi oratori, il tentativo di avvelenare addirittura la Chiesa. Quindi c'è davvero questo progetto di morte a 360 gradi verso l'uomo. E l'ultima fonte che si tenta di avvelenare è quella della misericordia. Perché è per quella che noi possiamo ritornare a casa, è per quella che siamo salvi. E allora ci viene avvelenata anche questa, dicendo che il peccato non esiste, che tutto è relativo, che la legge la faccio io, che quando va bene per me è così. Allora non dobbiamo davvero avere paura, non dobbiamo farci scoraggiare. Dobbiamo tirar su la nostra lampada con umiltà, dopo essere stati tanto in ginocchio davanti al Signore e dopo essere stati in croce con Lui, e fare quello che ci è stato detto di fare, quindi di vivere in pienezza il nostro compito. Gesù dice: conoscenza e fedeltà. La famiglia umana sta perdendo l'una e l'altra. I figli del divino volere possono avere la conoscenza vicaria e la fedeltà vicaria, e possono spendere tutto quello che hanno, e che non è poco, perché non è semplicemente la mia vita. Se accolgo la divina volontà, io posso adesso spendere ancora la vita di Gesù. e con me la potete stendere voi, e insieme possiamo davvero dare una sorgente nuova a questa famiglia umana, e possiamo mettere nelle sorgenti avvelenate la grazia, il sangue di Cristo, perché tornino a buttare acqua pura, acqua viva. La scrittura dice che verranno veleni e non faranno loro male. Allora, nella divina volontà, il nemico avvelena e noi purifichiamo, purificate il mondo e restituite, come aveva detto Gesù. Quindi tutto questo umanamente è impossibile. Se lo guardiamo con la testa, io dico: Gigi, sei matta. Però sono contenta di esserlo e vorrei diventarlo tanto di più, perché questa follia, davvero la follia d'amore, che ci fa vedere sorgere il sole perenne anche quando il mondo ce la mette tutta per dire che sono solo tenebre. Non è vero, il sole è sorto e con noi continua a danzare. Allora facciamo vedere questa danza e portiamo in salvo tutti, non lasciamo fuori nessuno, copriamolo col sangue di Cristo e continuiamo a bussare. Io dico che tiro la barba al Signore, perché è un modo che avevo quando ero bambina per ottenere quello che volevo, no? Allora, con quella semplicità lì, che è sempre gradita, perché ai bambini non si può dire di no, bussiamo tanto alla porta della misericordia, tenendo come pegno il suo stesso sangue, perché dico: Gesù, non puoi dire di no, ma il tuo sangue, le lacrime della mamma, non puoi dire di no, non puoi dire di no a te stesso.
Amen. Grazie Gigi.
Questa preghiera non è da dire così, bisogna benedire il mondo. Quindi alzate la mano attraverso la mano consacrata del sacerdote, Padre Luca, benediciamo tutto il mondo, lo facciamo da qui durante il ritiro. Nel divino volere, sangue preziosissimo di Cristo, allontana dalla famiglia umana, dai corpi, dalle menti e dal cuore, dai pensieri, dai gesti, dai desideri e dai sogni, dagli impensati.
E oltre alle teorie facciamo anche un po' di pratica, no? Giustamente.
Ecco, io volevo dire questo, nell'esperienza che vivo, volevo dire questo, che forse vi capita anche a voi, che a volte ci vergogniamo del Vangelo. Cosa vuol dire? Non è che siamo contro il Vangelo, o che non, magari abbiamo un pensiero diverso, essendo figli del divino volere siamo in conformità con la Chiesa e il Vangelo, anzi. Però magari ci può capitare di avere delle occasioni di dire la parola e non la diciamo, di fare un gesto e non lo facciamo, e magari questo purtroppo lo consideriamo poco come peccato, però come figlio del divin volere effettivamente è un peccato da confessare. Alcune volte non ho magari detto quella parola che serviva, magari entro e vado in ospedale a fare l'assistenza agli ammalati, assistenza, e vado a portare la parola di Dio vero e proprio, molte volte sono rifiutato, quindi, perché ovviamente davanti si presenta l'umanità come la vedete fuori, e anche, anzi la malattia a volte non aiuta. Avrei potuto dire una parola in più, avrei potuto non benedire di più, avrei magari, mi sarei dovuto fermare un po' di più forse, anche se c'erano i parenti, anche se ti guardano in modo stranito, oppure magari qualche genitore va a scuola, dei genitori, dei figli diversi, oppure va, capito, al lavoro, ci si vergogna, ma non è che ci si vergogna nel senso negativo, ci si intimidisce, ecco, siamo timidi e quindi magari rinunciamo a dire qualcosa, o forse anche a benedire, o forse anche a... Ecco, in questo secondo me dovremmo anche chiedere perdono al Signore per tutte le volte in cui abbiamo perso delle occasioni, e che adesso invece in questo ritiro ci chiede proprio con la misericordia di stare attenti e di non farlo più, perché veramente perdiamo quelle occasioni di salvezza per le persone. Ecco, forse come figli del divin volere ci aiuterebbe a molto di più avere, essere ancora più profondamente responsabili di tutte le volte in cui abbiamo rinunciato magari a poter fare di più. Ecco, se riusciamo a essere ancora di più responsabili, come per amore, per amare di più Cristo e gli altri, Ecco, allora rivediamo anche i nostri errori e in questo chiediamo al Signore di far scendere la misericordia prima su di noi, che siamo i suoi strumenti, ecco, che ci aiuti e ci purifichi, e soprattutto chiediamo anche la forza interiore di guardare gli altri senza temerli, anche quando andiamo in stazione, quando andiamo al panettiere, da qualsiasi parte. Ecco, però chiediamogli di guardarli in faccia, queste persone, di non vergognarci, ecco, di essere ancora più liberi dentro. Se qualcosa dentro di noi, per esempio, non va, vuol dire che effettivamente dobbiamo chiedere al Signore di aiutarci, di darci quella misericordia che ci libera, quel perdono che ci fa diventare veramente strumento di amore. Ecco, mi sembra che questo sia importante nella misericordia, cioè di non perdere le occasioni di qualsiasi genere e natura, che forse a volte però non le confessiamo neanche, perché io confesso i peccati dell'umanità, ma i peccati miei sull'umanità, ecco, questi sono da confessare, secondo me. Io lo faccio perché, come tutti, ovviamente l'omissione. Devo camminare.
L'omissione
sarebbe benissimo.
Grazie.
Sì. Io confesso tutti i miei peccati che non ho fatto nella volontà di Dio, proprio lo dico al sacerdote, che lo capisca o no, non è a questo punto, se me lo chiede, dico secondo il dono della volontà di Dio, degli scritti di Luisa Piccarrete. Se mi chiede chi è, dice, è abbastanza nota, perché ci sono tantissimi gruppi adesso in Italia di cui non ci possiamo più vergognare del nostro gruppo e possiamo veramente confessarli ai sacerdoti. E questa donna, Luisa, parla di essere attenta a tutti gli atti della volontà di Dio nella mia giornata. Cosa c'è di sbagliato in questo? No? Non è per dire, no? Per incoraggiarvi a dire, non c'è un sacerdote che preghi, ci sono, potrebbero esserci se anche noi stessi le aiutiamo a diventare. Ecco, per cui magari forse dobbiamo essere ancora più semplici nel linguaggio, forse dobbiamo chiedere al Signore, lo Spirito Santo, che ci aiuti a dire le cose ancora in maniera più chiara per loro. Però io al sacerdote chiedo di perdonarmi tutte le volte in cui non ho fatto la volontà di Dio, non l'ho voluta magari, o che non ho fatto degli atti proprio di divina volontà. Non me l'hanno chiesto ancora chi è Luisa, ma nel caso lo posso dire, semmai gli dico, ti porto uno scritto.
È quasi santa.
Ma al di là del quasi santa non mi devo difendere, la divina volontà, certo. Si difende da sé.
Sì, certo.
E poi comunque in ogni caso indico al sacerdote e do qualcosa al sacerdote, la mia missione nella Chiesa l'ho già compiuta. Che poi lo legga o non lo legga, io ho letto gli scritti di Luisa perché mi ha aiutato Sandro Gnocchi, però per esempio i suoi scritti mi erano stati mandati in un ritiro, apro il libro a caso, vedo una frase, questo è il Signore. Qualsiasi sacerdote lo capisce, capito? Perché lo Spirito glielo indica. Quindi anche noi quando andiamo a confessarci magari dobbiamo dire proprio, anche se non è, capisce la divina volontà, chiediamo perdono per tutti i peccati nella divina volontà fatti da me e quelli dell'umanità. Se lui mi dice che cosa vuol dire questa frase, è perché io prego anche per tutta l'umanità, quindi mi sento responsabile anche di tutta l'umanità essendo nel corpo. Lui dice, ma questa cosa non è giusta, non va bene, eccetera. Non discutete di più, tocca al Signore in quel momento da illuminarlo, non tocca a noi discutere teologicamente, tocca al Signore in quel momento, perché se no lo sostituiamo il Signore può illuminare in un attimo questo sacerdote, in un secondo.
Giovanna ha già finito. Dani, vale per te come per gli altri. Oh, insistono, sono di coccio i figli del divo.
Coccio prezioso.
Mi è capitato qualche mese fa, praticamente in confessione, di chiedere perdono al Signore per tutti i peccati dell'umanità. E lui mi ha guardato e mi ha detto, cosa c'entri tu?
Pensa per i tuoi.
Infatti, mi ha detto così. E allora ho detto, appunto, ho accennato Luisa, dico, e comunque lei chiede, Gesù gli ha chiesto proprio di confessare, appunto, noi i peccati di tutto quanto.
E lui
no, ha detto, ah, va bene.
Ecco.
E poi conosce il nostro gruppo di preghiera, dico, noi seguiamo comunque le orme di Luisa.
Ecco, non c'è più da nascondersi, non ci dobbiamo più nascondere.
E comunque adesso quando glielo dico, mi ha detto va bene, Quindi infatti anche io ritengo che
sì, cioè, non dobbiamo... nella confessione non dobbiamo discutere, dobbiamo solo confessare, perché se ci mettiamo a discutere tutti sono, è il luogo sbagliato prima di tutto, lì c'è il Signore, tocca al Signore, Signore io l'ho detto, infatti, ci credo, ora mi fido di te che tu puoi aiutare il sacerdote, no?
Anche perché se
poi si apre meglio ancora,
sente, mai appunto conosce, no? Volevo dire solo questo.
Grazie. Grazie.
Speriamo che mi capiscano.
Parla in italiano, eh?
Speriamo, speriamo. Correggetemi. Allora, l'altro giorno leggendo la Madonna del Santo Rosario, leggendo su Luisa, ho letto che la Madonna ha fatto venire sulla terra Gesù col Santo Rosario, pregando, forse non col Santo Rosario, ma pregando.
Ecco, sì, non c'era.
E noi,
non c'era,
ecco, e noi pregando il Santo Rosario, pregando la Madonna delle Vittorie, possiamo far venire il regno di Dio sulla terra in fretta. E poi diceva questo messaggio, e quel giorno avevano trasportato Luisa nella casa di Sant'Annibale Maria di Francia, aveva fatto costruire, e l'hanno messa in una cameretta, una stanzetta vicino al tabernacolo, e questa sulla terra pregando il Santo Rosario, catena che ci hanno da Dio, come San Bartolomeo.
Sì.
E dopo diceva, Gesù gli ha detto, vedi Luisa, quando sono nato non c'era nessuno che mi faceva compagnia altro che gli angeli pastorelli, quei pastorelli. Adesso qui in questa casa ci sono anche l'arcivescovo e i sacerdoti. Allora quando verrà il regno della Divina Volontà sarà una pompa magna anche per la Chiesa.
Sì.
In ottobre, 88 anni fa, Luisa, 25esimo volume, il primo messaggio.
Ah, ecco,
il 25esimo volume.
Grazie. Mi piace?
Scusa.
Mi piace questa pompa magna anche per la Chiesa. In effetti è il dono per tutta, prima di tutto è un dono per la Chiesa, il Divin Volere, soprattutto è il dono per tutta la Chiesa. E quindi che ci sia la pompa magna mi piace tanto.
Perché quando è nato non c'erano i sacerdoti, e lì c'era anche l'arcivescovo, sì, che inaugurava la casa della Divina Volontà.
Purato. Bene, bene. Maria Teresa, accendili.
No, ritornando sul tema della confessione, tempo fa sono andata a Milano in Duomo, mi sono confessata e ho detto al sacerdote, mi confesso nella Divina Volontà perché sono una figlia della Divina Volontà. E il sacerdote mi ha detto, no, dice, lei è una figlia della Misericordia.
E qual è la contraddizione?
Sono stata a dire,
bene non stare.
La Misericordia è un dono della Divina Volontà, o la Divina Volontà è un dono della Misericordia del Signore.
Vuoi che te lo spiego?
Sì, grazie.
Allora, vuoi spiegarlo tu?
No.
Si tratta di questo, cioè semplicemente dice lui, in uno scritto di Luisa, ecco, prendiamo gli scritti di Luisa, Gesù dice a Luisa che quello che muove l'amore all'interno della Trinità è la volontà di Dio, perché lo voglio. La misericordia lo voglio, hai capito? Quindi prima di ogni azione all'interno della Trinità stessa c'è la volontà di Dio. Quindi la misericordia è l'espressione della volontà di Dio. Chiaro? È una volontà di amare, una volontà di donare. Questo è importante perché altrimenti sembra che la volontà di Dio sia una conseguenza della misericordia. Anche perché l'abbiamo conosciuta adesso, allora prima c'è la coroncina della misericordia, poi c'è la coroncina, non so, di Međugorje, e poi alla fine, vabbè, ci siamo anche noi. E no, noi andiamo in radice, non avendo né tempo né spazio, andiamo oltre tutto questo, raccogliendo tutto quello. Certamente il sacerdote, non conoscendo, chiaramente ti ha risposto in questo modo, perché non ha altri concetti se non conosce questo. ma tu non devi discutere. Io ho detto, non consiglio di discutere nella confessione, l'importante è che lui inizi a sentire. Noi dobbiamo essere un po' più coraggiosi, no? Altrimenti omettiamo la possibilità di comunicare anche nella Chiesa quello che è giusto. Se dobbiamo testimoniare la verità, lo dobbiamo fare ovunque. Allora anche nella confessione dobbiamo dire: io sono un figlio del divino volere. Che cos'è, cosa non è? Ci sono gli scritti di Luisa che lo spiegano, punto. Cioè, perché altrimenti dobbiamo dire che allora siamo solo figli del divino volere qui in questa stanza e poi fuori no, capite? Oppure solo tra di noi, tra le persone che ci aiutano. Invece no, dobbiamo esserlo sempre, anche con quelli più difficili, perché la Chiesa si deve abituare a questo, ma si sta abituando, perché guardate, ci sono tantissimi gruppi che sono, si sono sviluppati in Italia, nascono proprio come, come nasce il sole, giustamente è un lavoro del Signore. Per cui ecco, la misericordia è l'espressione dell'amore di Dio, l'azione di Dio che vuole amare, ma prima di tutto che lo vuole. Per cui parte, la volontà di Dio parte sopra ogni cosa. Il Signore vuole l'amore tra di loro, tra le tre divine persone. Fa circolare l'amore, dice nei concetti teologici, ve lo dico, la circumsessio.
Stai sul semplice.
Vuol dire che continua a circolare, no? E quindi lo voglio, perché se tu non vuoi una cosa, basta, ti fermi, non la vivi più. È così semplice proprio. Però ci fa capire anche che la misericordia nel divino volere vuol dire che in questo ritiro, che noi come figli del divino volere dobbiamo utilizzare le cose di Gesù, e la migliore cosa che ha il Signore è la sua misericordia, che è sparsa in tutto il mondo per le creature passate, presenti e future. Possiamo quindi condividere la sua opera di salvezza adesso, non quando saremo pronti, subito, immediatamente. Infatti questa benedizione l'abbiamo fatta subito, per capire che non dobbiamo temere. Nella confessione non dobbiamo discutere, però non rinunciamo a dire con ciò che siamo, altrimenti non ci stiamo confessando. Io mi confesso quello che sono, un figlio del divino volere, o comunque chiamato ad ottenere il dono in pienezza. Questo sì, no, hai fatto bene, eh? Non hai fatto peccato, per esempio, a dirlo, eh? Non c'è peccato, te lo dico io, non è peccato.
Io pensavo che la misericordia fosse un dono della volontà di Dio.
Benissimo, perfetto, hai pensato bene, questo è, hai pensato bene, perfetto. Cioè, lo voglio la misericordia, io la voglio, capito? Voglio l'amore, voglio il bene, voglio che la creatura ritorni nel paradiso, nella relazione eterna come c'era prima, e non che finisca nel tempo e finisca solo in uno spazio. Capito? Lo vuole il Signore questo.
Perfetto. Grazie, sua maestà.
No, mi veniva in mente quel messaggio, però devo andare a memoria, aiutami. In cui il Signore diceva: quello che fa del Dio Trino un unico Dio, un'unica volontà che muove il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in quello scambio continuo di perfezione che è l'amore. Sì. Mi sono ricordata giusto?
Sì.
Quindi è questo che fa del Dio Trino un unico Dio, questo è, diciamo, si fa per dire, il mistero della Trinità, no? Si fa per dire.
Sì, sì, perfetto. Perfetto.
Grazie. Paolo.
Nel messaggio di Gesù del 2006 diceva, pagina 10,
aspetta, sì, allora, poi ci arriviamo. Vai.
Gesù dice: quando si spegnerà la luce della grazia, nel 2006, noi stavamo facendo un cammino missionario e alla fine nel 2007, verso la fine del 2007, e c'è stata segnata una preghiera a ciascuno di noi. A me è toccata la preghiera perché aumenti la fecondità della grazia. A me questo mi pareva un po' così una cosa, e quindi non mi ha demoralizzato. Ho sempre cercato di pregare di più, di avere questa fecondità, perché dico, se adesso mi arriva anche la spegnerà la luce della grazia, qua siamo tutti al buio. E quindi ho sempre trovato una cosa che era importante, per grazia di Dio non ho mai mancato di pregarla. Però vorrei un po' capire, perché qua dici: i figli del divino volere rimarranno accesi come soli, ma io lo prego per l'umanità, per tutti, e quindi
posso?
Si accenderanno.
Allora, si spegne la luce della grazia, perché sappiamo che a un certo punto finisce, sì, questa sì, è la parola di Dio, ce lo dice, eccetera. I figli del divin volere rimarranno accesi come soli, perché avranno in se stessi la luce. Dicevamo prima, se siamo abitati da Cristo, che è la luce, allora chi è abitato da Cristo? Cristo è la luce che non si può spegnere. Non è solo la grazia Cristo. Allora, un conto è avere la grazia e un conto è avere Cristo. Un conto è avere solo, è già tanto avere la grazia di Cristo, però un conto è avere la grazia e un conto è avere Cristo. Cristo come presenza reale nei figli del divin volere, Cristo presenza reale come nell'Eucaristia, perché Gesù lo dice a Luisa, lo dice a noi. Quindi è ovvio che quella luce, che è Dio stesso, non si può spegnere, e quindi rimane una luce per il mondo, segno luminoso e promessa mantenuta, no? Appunto l'estremo dono di misericordia per l'umanità, perché quell'umanità che è rimasta al buio, senza grazia, e che però c'è ancora intorno a sé i figli del divin volere che sono lì per aiutarli, per cercare di salvarsi tutti insieme, per non lasciare negare nessuno, questo è il dono di misericordia che noi dovremmo essere, se lo siamo, per l'umanità, e che il Signore vuole dare, che praticamente dà ancora se stesso, da se stesso in noi. È chiaro? Qualcuno ha dei dubbi in proposito? No, perché è importante questo concetto.
Forse il problema è anche capire cosa, come accadrà, ma questo non dovremmo porcelo però come problema. Purtroppo c'è nel messaggio, cioè come accadrà questa cosa, come sarà, come ve la immaginate?
Che si spegne la luce, dici.
Ecco, che si spegne la luce vuol dire che dentro le persone, cosa succede? È successo anche a noi, forse l'abbiamo percepito qualche volta, non crediamo più a niente, non vediamo più niente, non abbiamo più speranza, siamo completamente attaccati alle cose materiali, non ci fidiamo più di nessuno, né più di noi stessi, siamo completamente nessuna percezione, al buio. Non è che si spengono le luci, è una questione interiore questo, forse anche ci sarà il buio sulla terra, ma questo è secondario, è peggio. E invece quando si spegne dentro di te la luce, cioè quando tu non hai la vita e non vedi l'ora di morire ma non puoi morire, allora un figlio della luce, come un figlio del divin volere, che dona gioia, come diceva lei, e soprattutto diventa essere luminoso, perché lo percepisce, dentro c'è la presenza di Cristo che ti riempie talmente tanto fino a farti scomparire, ma però in realtà sei assorbito nella sua presenza. Ecco che a questo punto una persona che è senza questa luce interiore, questa voglia di continuare, che non ce l'ha, viene da te, dammi quello che hai. E tu hai una talmente potenza e grazia che addirittura magari basta solo una benedizione, una preghiera insieme, o una parola, un gesto, che questa rinasce. Ecco, rivive immediatamente, e nell'incontro con Dio, nell'ultimo momento, sarà pronta e non si nasconderà, non si vergognerà più. Perché è chiaro, quando sei senza luce la prima cosa è colpa mia, poi è colpa degli altri, poi è colpa eccetera. Quindi ti chiudi a riccio ed entri, ti accartocci come una foglia, insomma.
Non sappiamo, però mi è venuto in mente un passo della Bibbia che credo che ve l'ho ricordato anche altre volte, perché mi ha impressionato in maniera forte, quando il Signore dice farò crescere una fame della parola, la cercheranno e non la troveranno, ve lo ricordate? Amos, E questa cosa a me mi ha sempre sconvolto, no? Perché pensare alle creature che si sono state indifferenti, che sono state distratte, e che di colpo hanno una fame terribile della parola di Dio e la cercano e non la trovano, è una cosa terribile, no? Ecco, però il dono di misericordia per l'umanità dovrebbe servire anche a fargliela trovare.
Posso dire, forse dovremmo pregare in modo che in quei giorni in cui non ci sarà luce noi abbiamo già speso delle preghiere, cioè noi nel tempo possiamo andare anche nel futuro, non solo nel passato, e dire: Signore, per queste persone che non ritroveranno più la forza dentro di sé, per coloro che cercheranno la parola di Dio e non la trovano, per coloro che non hanno voglia di allontanarsi, di ammazzarsi o fare qualsiasi altro gesto sbagliato, con noi abbiamo, mettiamo il sangue di Cristo, l'amore di Dio, la tua misericordia per ognuna di esse, e pieni dello Spirito Santo, con la tua presenza siano benedette per avere luce e trovare grazia per sé e per gli altri che conoscono o per le persone care nel proprio cuore. Ecco, magari andiamo anche nel futuro e prepariamo l'incontro con Cristo.
Dobbiamo farlo.
Vero?
Abbiamo ancora qualche minuto, se qualcuno è titubante si svegli fuori.
Vai Pietro.
Nella seconda parte del messaggio di Gesù, dove dice...
Pagina
5.
Dio continua a illuminarvi con la sua parola, ma la mancanza di conoscenza e di fedeltà per molti può essere fatale. Ecco, questo fatale non è sottolineato, fatale, però lo sappiamo cosa vuol dire. E quindi, andando avanti a leggere sotto, in tutto ciò, in ruolo dei figli di un volere, già chiamati ad essere sentinelle della divina parola, si rivela fondamentale. Diventa che un peccato di omissione, poi, se uno è figlio di un volere. E poi devo dire che nel quotidiano, quando ho trovato l'occasione, perché la parola di Dio la vedi camminare, no? E se la vedi, lo dici, guarda, con il Signore, mai nessuno mi ha contraddetto la parola. Poi se la contraddiscono, io posso sbriciolare per quello che riesco, poi se la vedono con Lui, non è parola mia, quindi.
A questo punto tu
hai... Però noi siamo chiamati proprio a portare la Sua parola. Perché fatale vuol dire che poi sarà chiesto a noi il conto del perché non abbiamo, e quindi mi ricollego a quello che hai detto tu prima, di non stare nascosti, di...
non ci possiamo più nascondere. Più
non ci possiamo più nascondere.
No.
Sì.
Ci sono ancora 5 minuti, dopodiché ci trasferiamo in chiesa per l'adorazione e la misericordia.
Si trova proprio delle persone che vogliono non sentir parlare della parola di Dio. E io cerco il modo, provate a fidarsi a Lui, ma cosa dici? Non vieni qua a raccontare frottole. Proprio in quel momento io alzo gli occhi al cielo e dico, Gesù, pensaci tu, perché io non, più di così non riesco a fare. Prego. Proprio non vogliono sentire la parola di Dio.
Beh, ci sono le persone che non vogliono sentire la parola di Dio perché la parola interpella, e se l'ascolti si sa mai che poi sei costretto a cambiare vita, no? E quindi, però non ci dobbiamo spaventare o scandalizzare o deprimere perché uno non vuole ascoltare la parola di Dio. E a un certo punto, come dicevi prima, noi viviamo noi la parola di Dio prima di tutto, preghiamo, stiamo in croce per queste persone, che anche questo non è la prima cosa che decidiamo di fare, no? Perché quando qualcuno ci rifiuta, quando qualcuno si mostra indisponente, indisposto e così, non ti viene in mente di dire, Signore, mettilo sul mio conto. Non ci viene in mente subito. Ecco, ci deve venire in mente. Ce l'ha insegnato anche San Paolo. Allora, se lo metti sul mio conto, se nella mia croce di luce un po' di quei chiodini li accolgo per quella creatura alla quale non posso parlare perché non vuole ascoltarmi, che cosa succede dopo di preciso non sappiamo adesso, ma sicuramente qualcosa succede. Il Signore non lascia cadere, non si lascia mai, mai, mai vincere in generosità. Allora, se una misera creatura fa un gesto di generosità per un fratello, una sorella nel bisogno, e il Signore ci aggiunge sopra una montagna di grazia. Vince Fiat.
Vince tutte le partite a carte.
Cosa fa?
Vince tutte le partite a carte.
Padre Luca dice che vince tutte le partite a carte.
Vince tutto. Senza barare.
Posso sentire una cosa velocissima?
Sì.
Aspetta, ti porti.
Luca, a me 2 giorni fa in ufficio mi è successa una cosa. Allora, dovevo andare a prendere l'autobus. L'ultimo pezzettino, no, mi fa male adesso la gamba. Il suo pezzettino, ho chiesto alla mia collega, mi è venuto un dolore al ginocchio, gli ho detto, avevo paura di cadere, gli ho chiesto, mi puoi dare una mano per favore? E mi ha detto, ma tu sempre qua ti aiuto, ma non vedi che ho già la mia borsa, non ce la faccio io. Ma e niente, l'ho lasciato di così. E piano piano mi sono andata all'ascensore. Con quello detto, gli ho risposto, guarda Elena, non voglio dirti niente, comunque si è fatta la volontà di Dio, ho sbagliato.
No, assolutamente. Così il Signore la illumina e la prossima volta magari ci pensa di più. Non dobbiamo, tu la perdoni dentro il tuo cuore e così gli dici, magari al Signore intercede per ottenere grazia.
Che ce n'ha bisogno tanta.
Sì.
Dobbiamo giudicare le creature, ma i fatti sì, perché altrimenti non distinguiamo più il bene dal male, quindi. Ave Maria. Grazie, Signore.